Stampa di oggi 28 maggio del 2024, UG, tutti quanti commensali. I giornali di oggi c'è un sacco di cose molto divertenti, vi dico la verità, e tra poco ve ne parlerò, però ci sono anche cose drammatiche, e una di queste è evidentemente l'apertura. Ci sono due aperture diverse di politica estera. Il Corriere della Sera, Marcello Spiaggia, ben arrivato. Il Corriere della Sera apre con la dramma di Rafah, cioè i morti civili uccisi dall'IDF, l'esercito israeliano, mentre invece la Repubblica apre questa mattina sulla questione della Russia, sulla divisione all'interno della NATO, sulle armi che potrebbero dall'Ucraina colpire postazioni russe. Partiamo ovviamente dalla questione israeliana, che come sapete a me sta particolarmente caro. Saporlu e Aug a te. Il titolo del Corriere della Sera è Orrore e condanne, perché obiettivamente quello che è successo ieri è un errore, come ha detto Benjamin Netanyahu, ma è un errore che pagheranno cari, perché in questa fase dove tutti si sono dimenticati del 7 ottobre, del motivo per il quale giustamente Israele ha risposto all'attacco terroristico, e il modo per rispondere a un attacco terroristico è sradicare il terrorismo, e il terrorismo, come ben sapete, è incistato in quella zona del mondo. Beh, insomma, quello che è successo ieri è uno di quegli errori che quando avvengono in guerra si pagano cari. Ogni guerra ha quindi i suoi orrori. E però vedete, oggi tutti quanti i giornali parlano di questa situazione. Persino il ministro Crosetto, che certamente non può essere definito un anti-atlantista, un anti-israeliano, ieri ha detto Israele con un'operazione di questo tipo non fa altro che seminare odio nei confronti di quelli che poi da grandi non faranno che odiare e faranno di tutto per uccidere, per diventare terroristi contro il Satana che ha fatto quello che ha fatto ieri, cioè sostanzialmente un missile in una zona che loro stessi avevano detto era sicura, perché gli israeliani hanno anche questa procedura, che quando fanno le guerre dicono dove devono andare a bombardare, che come capite bene è una prerogativa che non c'è in nessuna guerra e in nessun esercito. Non è che i russi dicono vado a Kharkiv e sto bombardando questo e quell'altro palazzo, gli israeliani lo fanno. Però il punto che poi dopo lo stesso Crosetto vuole rettificare, perché viene male interpretato, dice: io non ce l'ho per niente con Israele, non condanno Israele, però quello che è successo ieri è veramente grave, ed è ovviamente grave. E vi segnalo due o tre cose laterali sul dramma di ieri, perché quando uccidi dei civili in una guerra è un disastro. Sono stati ammazzati due terroristi di Hamas in quella zona, ma due terroristi contro 45 civili con un missile, questo missile ha colpito compound, diciamo, civili, è un tasso molto 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 difficilmente difendibile da parte di qualsiasi attacco diciamo di guerra. Però vi voglio segnalare due cose fondamentali. La prima cosa è che Netanyahu, che ha parlato di errore, è stato convocato in un Parlamento in cui c'era un'opposizione durissima contro Netanyahu e contro la mossa dell'IDF. E questo non avviene nelle teocrazie, non avviene in un Parlamento diciamo di Gaza, dove magari c'è qualche forza che era contraria a quello che ha fatto Sinwar, e cioè gli omicidi di 1200 persone in Israele e il sequestro, sono ancora nelle loro mani 120 persone. E la seconda cosa che vi segnalo è che esiste un'indagine da parte del procuratore militare, della procura militare, proprio su quello che è avvenuto, e la capa della procura militare è una donna, e dice oggi in un'intervista su qualche giornale, non mi ricordo, sul Corriere mi sembra, che ci sono 70 procedimenti aperti. Allora, quello che voglio cercare di dire è un dramma, è un errore, hanno commesso un'imperdonabile e gravissima e drammatica leggerezza. Questo non ci porta a pensare che quello che sta avvenendo è un genocidio, quello che sta avvenendo è una guerra, e le guerre, come tutte le guerre, fanno schifo e orrore. Ma a differenza di altri paesi, quello che avviene in Israele è oggetto di una democrazia che discute e che ragiona, cioè più simile all'Occidente di quanto lo siano invece le teocrazie, che invece, nelle quali, immaginate in Russia che ci possa essere un pezzo del Parlamento che discute contro la guerra di Putin, o immaginati in altre poste. Benedetta Reiser dice: in guerra capita, ahimè, è evidente che questo che tu stai dicendo è vero ed è quello che io condivido, ma è sempre da mettere in considerazione la tesi di Crosetto, che non è del tutto sbagliata. Israele deve pensare anche al suo futuro, che noi difendiamo senza se e senza ma, e pensare al suo futuro vuol dire anche non costruire oggi i nemici mostruosi del domani. E c'è ragione Oscar, i morti in Ucraina valgono meno? No, non valgono meno, è la stessa identica cosa. E però su questo arriviamo al secondo tema di giornata, che è quello posto invece dalla Repubblica, e cioè che le armi alla Russia divide la NATO. E qui ci sono una serie di interpretazioni molto interessanti, perché il Regno Unito e Polonia e i Baltici sono favorevoli a questa, diciamo, escalation delle armi e della gittata delle armi che sono state date a Zelensky, mentre la Germania e i paesi mediterranei no. Secondo la Verità, quindi, questa divisione della NATO sarebbe anche un po' più profonda, ci sarebbe un pezzo del deep state americano e dei Baltici che è contro il fianco sud della NATO, dove c'è Italia e in questo caso anche Germania. Il ministro degli esteri polacco, il nuovo ministro degli esteri polacco, che si chiama Sikorski, come gli elicotteri mi sembra, dice: non escludo truppe polacche a Kiev. Cioè c'è anche una tendenza in Europa, di una parte dell'Europa, Francia, che vuole mandare i suoi osservatori, i suoi istruttori. Quando io penso di istruttori militari penso sempre al Vietnam e penso alla presa per il culo di dire istruttori. Quando tu mandi degli istruttori, come se oggi non ci fossero ovviamente dei francesi, degli italiani, dei servizi che sono lì in Ucraina. Quando vuol dire mandarli così esplicitamente, vuol dire che c'è un passo diverso nell'operazione, diciamo, più o meno di militare. E quindi e l'altra cosa incredibile è questa posizione di Macron, francamente, che ieri va in Germania, parla tedesco, è un grandissimo, come racconta oggi mi sembra Valentino, è un uomo che all'estero piace moltissimo, piace molto meno in patria. Vi segnalo che tutti i sondaggi dicono che il suo partito sarà alla metà dei voti di Le Pen. E poi c'è questa cosa incredibile, incredibile del Papa sulla frociaggine, è una cosa incredibile. Io non avrei potuto dire in questa zuppa la parola frociaggine, perché mi avreste fatto un mazzo così, se non l'avesse detto il Papa e se non citassi letteralmente il Papa. Ma la cosa più divertente non è solo, e ne parleremo, della dichiarazione del Santo Padre in questa assemblea della Conferenza Episcopale Italiana, in cui sostanzialmente tutto nasce dal fatto che il 20 maggio si incontrano, lui deve parlare, gli chiedono cosa fare per i seminaristi e lui dice: guardate, ammettere o no al seminario un candidato apertamente gay, il Papa dice non vanno ammessi, c'è già troppa frociaggine. Devo dire la verità che questa è una cosa pazzesca, ma pazzesca perché non perché il Papa dica una cosa di questo tipo, non perché la cosa venga poi rilanciata, non perché venga raccontata, ma perché, come racconta benissimo oggi il Foglio, insomma, siamo passati dal Papa che dice: da chi sono io per giudicare un gay, a la copertina che gli aveva dedicato la rivista, una rivista LGBTQ+, come l'uomo dell'anno, il Papa, alla frociaggine. E questo ovviamente spiazza completamente i progressisti, ma li spiazza in una maniera tale che non sanno più che cazzo di pesci prendere, perché questi hanno sempre costruito, per esempio, e questo ne ha ben d'onte, su come si chiama, su Milei, scusatemi, Milei Rock, un mito, stava dicendo invece, mi sono su Vannacci, avevano costruito tutta questa retorica del Vannacci, omofobo, eccetera, che non si sarebbe mai permesso di parlare di frociaggine. Ma insomma, devo dire la verità che ieri quando Vannacci fa un tweet in cui dice: e adesso dove sono tutti questi intellettuali, li nomina uno per uno, che mi hanno fatto un culo così, non so se si possa dire, mi hanno fatto un mazzo così per la mia presunta omofobia, dove sono questi a commentare il Santo Padre? E oggi ve li leggo, uno di questi è Gramellini, perché Gramellini oggi sulla prima pagina del Corriere, che non parla della frociaggine del Papa, dice: mette addosso un po' di sgomento e tanta malinconia. Ma cazzo, ma come un po' di sgomento e tanta malinconia? Hanno fatto un mazzo così, ci hanno fatto una testa tanta sulla correttezza politica, e quello dice è frociaggine, e qui dice mette un po' di sgomento. Ma come parli? È una cosa straordinaria. E poi c'è un'altra questione, però Il Santo Padre dice poi, un po' meno spiegandosi, rispetto che si deve a tutti, ma il rischio che si finirà, se sei gay, a fare una doppia vita. Però qui, vedete, qui c'è un pregiudizio nei confronti dei gay, ma di quelli dell'Ottocento, perché voi pensate che un prete che ama le donne non rischia di fare una doppia vita? Non voglio parlare alle patologie, diciamo, pedofili. Ma un prete che tutto sommato un po' gli piacciono le donne, che possono ancora esistere forse queste pulsioni, immagino, in un maschio trentenne che voglia fare il sacerdote, non rischia anche lui di fare una doppia vita? Qual è il motivo per il quale la doppia vita del gay è più grave rispetto come tentazione a quella dell'uomo etero che si vuole fare sacerdote, se non il pregiudizio che i gay non siano normali e quindi lui ha una posizione del tutto omofoba? Punto di domanda. Questa è una cosa che forse si sarebbe dovuto porre qualche osservatore, diciamo, di sinistra, che si scandalizza tanto quando di queste cose ne parla la destra. Vito Mancuso addirittura sulla stampa dice che il Papa si dovrebbe scusare, forse è il più forte di tutti quanti critici nei confronti del Papa, perché voi vi ricordate sempre, io ce l'ho lì con una bella cartolina, che cosa dice Gramellini? Sgomento, ma come sgomento? Così poco? Nel frattempo è molto divertente il pezzo a contrasto che fa Storace sul Libero, perché Storace dice: mentre il Papa fa queste robe qui, almeno questa è l'impostazione di Libero, beh, insomma, l'osservatorio romano fa tutto il fenomeno con l'occupazione abusiva dello Spin Time, dicendo che è un grande modello. Ma come un grande modello? Un grande modello, tutta l'illegalità che c'è in questo palazzo occupato da anni da una serie di persone che non pagano l'affitto ai legittimi proprietari. Insomma, la butta su un altro punto di dire, però il tema di Libero sostanziale è: se fosse in vigore la legge Zan, adesso toccherebbe indagare pure sul Papa. E non è male questa idea, devo dire, questa ipotesi, questa ucronia di Libero. Poi ci sono un altro paio di cose che vi voglio segnalare, perché poi ora devo andare a fare, ma ce ne sono più di un paio. Beh, intanto sempre, scusatemi, su questioni diciamo, di sensibilità intellettuale. Oggi c'è un'intervista a Serra che non potete perdervi. La Cuzzocrea intervista Serra, che ovviamente dice una cosa abbastanza chiara, e cioè dice: sì, inventano quelli della destra i radical chic, un mito che non esiste, per trovare un nemico. Questo è il senso dell'intervista che Michele Serra fa. E poi vi do il senso invece della profondità intellettuale, della sinistra intellettuale, di quello che scrive Serra. Ve lo leggo. Io non so se l'ho capito bene, ma l'ho letto 2 o 3 volte. Non credo che l'imprenditore leghista, quando osserva dal suo SUV i migranti in bicicletta, sia sopraffatto dal senso di solidarietà. Siccome Serra una volta mi scrisse e mi disse: ah, ma quanto siete volgari, quanto siete aggressivi voi di destra, posso dire una cosa a questo stronzo? No, lo dico francamente, ma come cazzo si permette? Sì, sono stato aggressivo, ma come cazzo si permette un intellettuale a dire che un imprenditore leghista, già un archetipo che non è detto che sia, perché i leghisti mi sembrano più operai che imprenditori, ma diciamo pure che sia un imprenditore leghista, quindi sei un imprenditore, merda, quelli che pagano Serra, leghista, che schifo. E io invece ho sempre più simpatia per questa tipologia che ha messo in piedi Serra, l'imprenditore leghista quando osserva dal suo SUV. Vorrei segnalare a Serra che i SUV possono essere molto molto più economici delle vostre cazzo di macchine elettriche, che costano 50.000 euro e pagano tutti i contribuenti. Quindi l'imprenditore leghista c'ha il SUV, perché imprenditore fa schifo, leghista è una merda, il SUV è il corollario di questa merda. Quando osserva dal suo SUV i migranti in bicicletta, ma dove cazzo li vede i migranti in bicicletta? Io voglio sapere, Serra, ma dove cazzo li hai visti i migranti in bicicletta? I migranti che tu vedi alla stazione centrale sono in bicicletta, ma che cazzo di foto è questa della realtà? Oltre alla sua bicicletta e delle sue amiche che vivono in zona 1 in tutte le città, in bicicletta i migranti non ci vanno. Semmai i migranti vanno con quei Deliveroo a portare i pacchi a casa di Serra e dei suoi amici, il sushi di sta minchia. Ma cos'è questa storia non credo che l'imprenditore leghista, quando osserva dal suo SUV i migranti in bicicletta, sia sopraffatto dal senso di solidarietà? Ecco, questa è la sinistra radical chic, esattamente, esattamente quello che Serra dice che la destra vede, che non esiste. È quella roba lì. È come quello che, cioè, nessuno si rende conto del proprio del cattivo odore che si emana se non gli stai vicino. E questo è Serra, questo è il cattivo odore di questi intellettuali che hanno un'idea stereotipata dell'imprenditore leghista che non ha nessuna solidarietà. E, evidentemente, forse hanno grande solidarietà gli imprenditori non leghisti ma progressisti che gli pagano lo stipendio, cioè gli Agnelli, che hanno deciso, la famiglia Elkann, che ha deciso di chiudere le fabbriche in Italia, anche se oggi i giornali di Serra, come La Stampa, spiegano che adesso ci sarà la 500 ibrida a Torino e faranno questa 500 ibrida. Vi segnalo che tutti noi contribuenti spenderemo 1 miliardo di euro con questo governo, non con altri governi, 1 miliardo di euro per sovvenzionare 13.500 euro, lo leggo oggi su Italia Oggi, le auto elettriche. Bella scelta, grandi, una bellissima scelta, 1 miliardo dei contribuenti italiani per sovvenzionare un mercato che, come tutti sapete, per il 90% è cinese. Ma comunque, insomma, questo è l'imprenditore forse non leghista senza SUV che piace a Serra, oppure l'imprenditore non leghista e senza SUV che piace a Serra è Luciano Benetton, quella famiglia che è riuscita con straordinaria capacità a fare un buco da 250 milioni nella loro straordinaria attività imprenditoriale e dare la colpa soltanto all'amministratore delegato Montanaro. È una cosa fantastica. Non credo che l'imprenditore leghista, quando osserva dal suo SUV i migranti in bicicletta, sia sopraffatto dal senso di solidarietà. Io penso che se uno legge questa frase si rende conto della anche scarsa capacità di conoscere il mondo, cioè proprio scarsa. Nel frattempo sull'affare Toti, oggi quello che scrive meglio di tutti è Belpietro, dice: come fidarsi dei giudici che scambiano lecito per illecito, perché dopo 14 giorni, ce lo ricorda oggi un ottimo pezzo di Claudio Cerasa, dopo 14 giorni Toti e tutto il processo, che con un verbale sembrava che Toti avesse ricevuto dei finanziamenti illeciti, mentre subito gli aveva detto il testimone: no, i finanziamenti che io ho detto ai magistrati sono leciti. Beh, Toti i giornali l'hanno sputtanato, finanziamenti illeciti, eccetera. Dopo 14 giorni si scopre che, dopo una prova audio inequivocabile, quei finanziamenti, aveva detto l'imprenditore, sono leciti. Ma è una vergogna assoluta, c'è ragione Mauro Massetti, è una vergogna assoluta. Nel frattempo questa storia dell'omicidio a Palermo di Onorato, del marito della Donati, è una storia incredibile, è un giallo pazzesco. Lui va nell'angolo di una vecchia fabbrica dismessa, di una vecchia caserma dismessa, ci arriva una prima volta, ci sta lì qualche minuto, poi se ne va e poi ritorna. Tutto questo sarebbe avvenuto con lui solo in auto, esattamente nell'angolo cieco in cui non funzionano le telecamere, e quando lui arriva lì e c'è una telecamera che funziona, in realtà la telecamera non riesce a riprendere bene l'auto, perché l'auto è una Range con i vetri neri. E in questa situazione succede un'altra cosa, che lui ha una fascetta al collo con cui si sarebbe strozzato, alcuni dicono suicidato, ma c'è un'indagine per omicidio in corso, avrebbe il naso e la bocca che hanno sanguinato ovviamente dopo il suicidio, dopo la sopraffazione del soffocamento può venire, quindi c'ha la camicia sporca di sangue, ma ci sono delle cose stranissime. Ad esempio, lui aveva la cintura di sicurezza indossata, ma non incastrata nel coso delle cinture di sicurezza, perché lì c'era il gancio. Sapete quando mettete il gancio per non mettervi la cintura di sicurezza? Cosa vietatissima. Lui aveva il gancio per non incastrare la cintura di sicurezza, però aveva la cintura di sicurezza così appoggiata sul corpo. Ma che senso aveva avere una cintura di sicurezza appoggiata sul corpo? Qualcuno pensa perché ha potuto usare la cintura per strozzarsi, oppure qualcuno gliela cercata di mettere a posto dopo la finzione di questo suicidio omicidio? E poi c'è un'altra cosa, un'altra fascetta di 2 centimetri trovata fuori dall'auto, identica a quella che ha usato lui. Era il presunto omicida che l'ha persa, o era lui che l'ha, insomma, c'è un giallo pazzesco. Una porta dell'auto, quella posteriore, sarebbe stata aperta, l'aveva aperta lui per fare qualche cosa, o quello che stava dietro l'ha aperta, ma poi l'ha lasciata aperta e poi ha lasciato zero tracce, perché gli occhiali erano nel posto giusto, il cellulare era nel posto giusto, era tutto perfetto. Però questa idea della cintura di sicurezza non agganciata ma addosso è un giallo nel giallo. Incentivi auto ve ne ho parlato, poi c'è una grande lite, è il titolo della Stampa, sul PNRR, perché i comuni sono arrabbiatissimi perché gli tagliano 250 milioni, ma i 250 milioni che tagliano i comuni avviene secondo una logica stabilita da Giorgetti in questa formula: io taglio ai comuni taglio un pochino di più in funzione del fatto che loro magari hanno ricevuto un pochino di più col PNRR, cioè se un comune prende più fondi del PNRR subirà maggiori tagli e i comuni non ci stanno perché dicono una cosa però preoccupantissima, lo cita De Caro oggi in un'intervista, in un virgolettato all'interno di un pezzo, cioè il comune dice io sto investendo tanti soldi del PNRR e quindi avrò maggiori costi, e no, fermi tutti, allora voi mi state dicendo che più si investe col PNRR più i comuni avranno costi, cioè non solo dovremmo restituire i soldi del PNRR che vi segnalo è un prestito e poi lo restituiremo prima o poi e costa il 3% all'anno, ma poi mi sta dicendo che se io faccio più cose aumenterò la spesa pubblica corrente dei comuni con un debito pubblico italiano alto come quello che oggi abbiamo, beh se così fosse sarebbe piuttosto preoccupante. Vi ricordo 12 e 13 luglio come sempre la ripartenza, non potete mancare, esce fra qualche giorno il mio libro La grande bugia verde, trovate tutti gli annunci sul mio sito, ma Conti ieri ubriaco dice Ivano, non lo so, ma era tutto rosso, qualcuno mi ha criticato, mi ha detto che dovevo trattarlo peggio, io non tratto male nessuno, proprio se non sono io quel giorno di cattivo umore non riesco a trattenermi, Conte ieri era molto, diciamo, su di giri, ma comunque ha fatto il suo. Tanti comuni stanno facendo opere della dubbia utilità che poi avranno costi enormi gestionale, dice Petraccia, e sono d'accordo perfettamente con lui. Sì, Salvini, vabbè, riforma del catasto e piccole abuse, ok, ma sulla destinazione d'uso ho molti dubbi. No, io non ho dubbi per nessun motivo sulla destinazione d'uso. Sto andando a lavorare ovviamente perché è così elegante la mattina a quest'ora è difficile. Benedetta, tutti rossi, gli partiva in diretta, insomma, dai, ci sentiamo, ci vediamo questa sera con il sito nicolaporo.it e poi con tutte le informazioni in tempo reale e ovviamente con la zuppa di domani. Ciao.